Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Un'Europa scroccona e patetica, che ha sempre bisogno dell'aiuto degli Stati Uniti per risolvere i problemi, che non è mai disposta a fare la sua parte. Questa è l'immagine che emerge dalla chat di alcuni dei membri chiave dell'amministrazione americana. Intanto buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Alessandro Schirano come sempre in assistenza, da Anna Riva in regia. Questa Europa scroccona e patetica, che dunque è il messaggio che portiamo a casa, naturalmente non è il paese e gli Stati Uniti, ma una parte comunque di persone chiave nella nuova amministrazione che ormai compie quasi due mesi dall'insediamento di Donald Trump, e dunque la distanza tra l'Europa e gli Stati Uniti che sembra aumentare ed aumentare. Ne parleremo anche nella seconda parte. Sarà con noi Gianluca Pastori, che è professore di storia, specialista dei rapporti transatlantici alla Cattolica di Milano. Tutto questo più o meno tra una decina di minuti, ma adesso cominciamo da Londra.
Well, we set out to do our report at the beginning of the year.
Questo signore, con il suo bell'inglese, è Lord Peter Ricketts, è uno dei più autorevoli rappresentanti della Camera dei Lord, ex ambasciatore in Francia, ex National Security Advisor del governo britannico, attualmente presiede la commissione della House of Lords sugli affari europei, commissione che sta preparando un rapporto proprio sulla Brexit. Ed è questo un estratto del nostro Brexit Reset, Unione Europea e Gran Bretagna più vicine sull'onda di Trump, il reportage curato per questo fine settimana da Sergio Nava. Magari lo avete sentito, se no potete sentirlo o risentirlo nella pagina dei reportage sul sito di Radio 24. Ecco, c'è anche un altro reportage in questo fine settimana, sempre dedicato al Regno Unito. Il titolo è Regno Unito e Ticket to Ride non basta più, citazione ovviamente ai Beatles, lo ha fatto Giorgia Scaturro, ed è la guida pratica alla nuova autorizzazione elettronica di viaggio che serve agli italiani e a chiunque che vogliono visitare Londra o che vogliono ricongiungersi ai familiari e agli amici nel Regno Unito. Mi rammarico profondamente per la decisione degli Stati Uniti di imporre tariffe sulle esportazioni automobilistiche all'UE. Questo è stato il primo commento di Ursula von der Leyen all'indomani dell'ennesimo colpo dell'amministrazione proprio su dazi e tariffe. Le tariffe sono dannose per le aziende, ha detto la von der Leyen, peggiori per i consumatori, e questo lo è tanto negli Stati Uniti quanto nell'Unione Europea. E poi l'immancabile côté diplomatica: l'Unione Europea continuerà a cercare soluzioni negoziate, salvaguardando però al contempo i propri interessi economici, in quanto grande potenza commerciale, forte comunità di 27 stati membri, cioè la chiosa della presidente della commissione, proteggeremo i nostri lavoratori, le nostre imprese, i consumatori in tutta Europa. Speriamo davvero che l'Unione, che la Commissione sarà in grado di farlo. Ma sentiamo sullo stesso tema il ministro degli esteri Tajani.
Assolutamente sì, dobbiamo risolvere tutto con la diplomazia. Io ho grande considerazione al commissario europeo Šefčovič, che conosco molto bene, siamo stati commissari europei e assieme, persona di buon senso, sa trattare e tutelare gli interessi delle imprese europee ed italiane. La guerra dei dazi non conviene a nessuno, non conviene all'Europa, non conviene neanche agli Stati Uniti, neanche i dazi sulle auto, perché poi, siccome l'auto americana è fatta anche con componentistica europea, mettere i dazi sulla componentistica europea fa costare anche in America l'auto americana di più.
Questo dunque Tajani, vicepresidente del Consiglio, ministro degli esteri. Martedì scorso, era il 25 marzo, il citato Maros Šefčovič, pronuncia correttissima dallo sloveno del ministro degli esteri, era proprio negli Stati Uniti. Nell'accavallarsi degli eventi non è parso che gli abbiano usato nessuna cortesia, in quanto europeo, commissario che va a Washington e bam! nuova ondata di dazi minacciati ovviamente. L'impressione, la prima, è insomma quella di un fallimento diplomatico. Eppure lo stesso Tajani ha ribadito: credo che Šefčovič sia esperto, sappia come fare, sappia come trattare e come farlo nel modo migliore possibile, perché ha sottolineato, ed è importante, la prima trattativa è quella europea. Poi noi paesi possiamo indirizzare, ma non è che facciamo noi la trattativa diretto. Insomma, fallimento diplomatico no, certo una lunga trattativa. E allora magari vale la pena dedicare un minuto o poco più al signor Šefčovič. Maroš Šefčovič ha 59 anni, è di Bratislava, dunque la capitale della Slovacchia, è sposato e ha 3 figli. È il commissario europeo per il commercio, la sicurezza economica, le relazioni interistituzionali, la trasparenza in questa commissione corrente dunque. Ma già nella precedente, quindi nella von der Leyen 1, era già vicepresidente e commissario per le relazioni e le prospettive strategiche. Ma ancora prima era commissario europeo all'energia della commissione Juncker. E poi ancora, insomma, tutto questo per dirvi che il signor Šefčovič è commissario europeo dal 2010 ininterrottamente e vanta il titolo di commissario europeo più longevo, con 15 anni di servizio. E allora, Šefčovič, tutto questo per dire che sicuramente, da quanto sentiamo, apprendiamo, stiamo parlando di una delle figure più navigate della politica europea. E il suo commento del 26, assolutamente diplomatico, si è limitato a un 24 ore intense a Washington per colloqui sostanziali, il lavoro continua, la priorità dell'Unione è un accordo equo ed un equilibrio invece di tariffe ingiustificate. Punto, via da Washington. Lasciato negli Stati Uniti, inseguito allora letteralmente dalla minaccia di nuovi dazi, se ne va, ma non è tornato a Bruxelles o nella sua Slovacchia natale, è invece andato dritto a Pechino. A Pechino è stato accolto da un editoriale del Global Times, che è il tabloid in lingua inglese del Quotidiano del Popolo, che è invece l'organo del Partito Comunista, insomma la voce ufficiale del governo, e che non legge il mandarino dunque. Global Times si trova anche online e può dare comunque degli spunti interessanti. E che cosa ha scritto il quotidiano e dunque il partito, il governo? L'Unione Europea dovrebbe salvaguardare i propri interessi e fare la scelta razionale. Bellissima questa espressione dunque da parte della Repubblica Popolare. Non si tratta di interessi o chissà che, ma di scelte razionali. E scelta razionale che evidentemente Pechino, rivolgendosi all'Europa, dice forse è tempo di riconsiderare alcuni equilibri. Il presidente, però, nelle stessi minuti di fatto, il presidente della Camera di Commercio UE in Cina, il signor Eskelund, Jens Eskelund, ricordava però agli amici cinesi che Šefčovič avrebbe sollevato anche le preoccupazioni sullo squilibrio commerciale tra Bruxelles e Pechino, nonché le sfide mai risolte affrontate dalle aziende europee nella Repubblica Popolare, tra cui la mancanza di accesso reciproco alle opportunità di approvvigionamento, le barriere all'accesso al mercato, i problemi relativi al trasferimento dei dati. Insomma, se tra Bruxelles e Washington soffia effettivamente il grande freddo, non significa che con Pechino tutto fili liscio. Eccoci qua, a mercoledì 2 aprile. Non ci siamo, ma lo sottolineo perché mercoledì 2 aprile, dunque, tra 3 giorni sarà il D-Day, potrebbe essere il D-Day, il giorno dell'entrata in vigore di questi dazi, di questa valanga di dazi minacciati dalla presidenza e dall'amministrazione di Donald Trump. Allora staremo a vedere che cosa succede nel frattempo. Sappiamo ormai che c'è una grandissima mobilità, non solo verbale, da parte dell'amministrazione. Approfondiremo quelle che sono un po' alcune delle le implicazioni di questo contesto tra poco con il professor Gianluca Pastori della Cattolica, che è un esperto di storia e di relazioni appunto tra l'Europa e gli Stati Uniti. Ma prima degli aggiornamenti per chi è in viaggio, sentiamo un passaggio di uno degli interventi di questa settimana del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Essenziale sotto questo profilo appare sviluppare la riflessione sul nuovo contesto strategico internazionale, che naturalmente richiederà conseguenti processi decisionali. Vale per le elaborazioni in sede di Alleanza Atlantica, vale per le decisioni da assumere in sede di Unione Europea, che non sono più rinviabili.
Europa, Europa.
Ben ritrovati cari ascoltatori, avete sentito in chiusura del primo blocco il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che insiste, e direi che fa bene a farlo, su quanto in questo bivio della storia alcune decisioni, lui parla di decisioni irrevocabili con il tono insomma di un Presidente della Repubblica, ma certo è evidente a tutti che in mezzo al guado ci si bagna parecchio, soprattutto se non si è in grado di reagire. Allora da una parte la politica lamenta la lentezza delle reazioni dell'Unione Europea, dall'altro però ci lamentiamo quando prende delle iniziative. Ma cambiamo, o meglio, torniamo a quanto anticipato che avremmo parlato, lo facciamo tra un istante, con Gianluca Pastori, che è professore associato nella Facoltà di Scienze Politiche e Sociali alla Cattolica di Milano. Vi segnalo tra le sue attività, le sue pubblicazioni appena uscita, La politica estera americana nel mondo multipolare, a cura di Cristina Bonek e Gianluca Pastori, un libro che peraltro inaugura la biblioteca di Instituta, una collana del periodico scientifico. Instituta è una rivista di storia delle istituzioni europee e internazionali. Allora, con il professor Pastori diciamo che gli spunti non mancano affatto, partendo da questa settimana decisamente vivace e piuttosto pesante. Allora con lui partiamo proprio dalla decisione che forse ha colpito più di tutti anche nell'immaginario collettivo, e dunque li minacciati dazi sulle automobili, e gli abbiamo chiesto una riflessione partendo da qui.
Beh, diciamo che anche da questo punto di vista Donald Trump sembra essere coerente con se stesso. Ecco, se c'è qualcosa che gli può essere riconosciuto è appunto questa coerenza. Ha fatto tutta una campagna elettorale parlando della necessità di proteggere l'economia americana, di ripianare la bilancia commerciale, di usare la leva dei dazi come strumento per rimettere a posto i conti pubblici, e si sta muovendo in questa direzione. Non si sa quanto la strategia potrà essere pagante sul lungo termine, non si sa quali costi gli Stati Uniti potranno pagare per il ricorso a questa strategia, però appunto indubbiamente stiamo vedendo un'amministrazione che mantiene tutte le sue promesse.
Promesse elettorali. Ecco, le chiedo su questo, perché adesso noi abbiamo l'impressione, come dire, di tempi mai così difficili, ma è davvero così? E quindi mi rivolgo allo storico. I rapporti tra l'Europa, l'Unione Europea in questo caso, e la Casa Bianca hanno dei precedenti così tumultuosi?
Allora, noi siamo abituati a pensare a un rapporto Europa-Stati Uniti tendenzialmente idilliaco, finché poi non è arrivato questo guastatore di Trump. In realtà i rapporti fra Europa e Stati Uniti non sono mai stati facili. Se andiamo a guardare i documenti ci rendiamo conto che cose come quelle che dice Trump le amministrazioni americane le hanno dette molto spesso. C'è però una grossa differenza. Queste cose si dicevano, ma si dicevano in camera caritatis, si dicevano nelle riunioni dell'amministrazione, si dicevano nelle riunioni del National Security Council, e da lì non uscivano. Anzi, all'esterno si tendeva a dare un'immagine di armonia, di collaborazione. Quando c'erano degli screzi ci si sforzava di minimizzarli o di comporli. Pensiamo ad esempio a quello che è successo nel 2003, anche all'epoca dell'intervento in Iraq. Tante tensioni, parole grosse, però dopo qualche mese ci si è messi tutti di buzzo buono per cercare di tornare al business as usual. La cosa importante è che invece oggi questa volontà non sembra esserci, anzi, al contrario, sembra esserci la volontà di esacerbare le tensioni.
Questa settimana è stata anche segnata due giorni fa dalla visita del vicepresidente Vance in Groenlandia. Quasi inevitabile per me, l'associazione è una visita personale, ha una base americana. C'è addirittura, come dire, l'impressione che ci sia una componente territoriale nel confronto. Ancora una volta, è una novità assoluta questa o ci sono dei precedenti?
Anche qua non ci troviamo di fronte a una novità assoluta. In realtà, gli Stati Uniti non hanno mai rivendicato apertamente il controllo o la volontà di acquisire il territorio di uno Stato terzo. Però appunto l'idea che ci sono delle basi, ci sono delle presenze americane, ci sono dei diritti che gli Stati Uniti in nome di trattati, di accordi, possono vantare su determinate parti di territorio appunto di uno Stato terzo, anche qua ci sono sempre state. Pensiamo allo scontro, anche qui un esempio storico, pensiamo al confronto di Sigonella, che era un confronto politico ma aveva una componente territoriale molto forte. Chi comanda, fra virgolette, sul territorio della base di Sigonella? Noi o gli americani? Quindi anche qua sono cose che tutto sommato si sono sempre viste. Però appunto ancora una volta qua è la volontà di stressare, di rimarcare il fatto, anche mescolando poi in questa vicenda della visita di Vance in Groenlandia aspetti pubblici ed aspetti privati.
Certo.
Noi chiediamo qualcosa rispetto alla Groenlandia, però non lo mostriamo, anzi andiamo in visita ma andiamo in una base americana. Un po' questo gettare il sasso e nascondere la mano, diciamo.
Professor Pastori, commerciale e o ideologica, quale ruolo svolge secondo lei l'etica in questa distanza crescente, questo è innegabile, tra Casa Bianca e Palazzo Berlemont?
Beh, allora, l'ideologia ha una componente molto molto forte. È vero, Donald Trump ha sempre dichiarato di essere un businessman, di guardare all'aspetto commerciale delle cose, però Trump non ha neanche mai nascosto la sua ostilità ideologica nei confronti dell'Unione Europea. L'Unione Europea è un prodotto, è uno dei tanti prodotti di un multilateralismo che Donald Trump critica apertamente. Donald Trump è andato a criticare il multilateralismo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quindi in quello che dovrebbe essere un po' il tempio del multilateralismo. Ecco, l'Europa è vista come una parte di questo mondo che Trump rifiuta, e anche come una realtà, un soggetto che promuove dei valori che l'amministrazione Trump dichiara di voler rifiutare.
Stati Uniti ed Europa, vicini e distanti, cristiani essenzialmente, anche se ovviamente non esclusivamente in entrambi i continenti, eppure apparentemente così diversi.
Però in un'Europa cristiana sì, come background, come cultura di fondo, ma un'Europa che è molto più secolarizzata. A differenza degli Stati Uniti, dove il valore religioso, l'elemento religioso, il discorso religioso, il linguaggio religioso sono ancora importanti, negli Stati Uniti i gruppi a base religiosa sono dei bacini di voto significativi, corteggiati, che si muovono in maniera compatta. In Europa un fenomeno di questo tipo è abbastanza difficile da rilevare. Quindi la dimensione religiosa è forse più una sfaccettatura, diciamo così, di questo più generale confronto sui valori o contrapposizione sui valori che esiste fra le due sponde dell'Atlantico.
In questo senso, peraltro, nella biografia del vicepresidente Vance c'è un percorso anche di cambiamento proprio al suo interno, e poi l'adesione a un cattolicesimo che però non sembra impedirgli, come abbiamo sentito a Monaco e in altri momenti, magari nelle chat, di arrivare a qualcosa che è molto simile a un disprezzo per l'Europa in quanto entità.
Beh, è un cristianesimo molto muscolare, è un po' come appunto la muscular Christianity, che nella cultura americana è stata così importante tra fine 8 e inizi 900. Però anche questo stressare l'identità religiosa di Vance non è un aspetto particolarmente nuovo. Ricordiamoci tutti quanti, abbiamo parlato del 2003, George Bush Junior, che nella sua immagine pubblica e nelle sue scelte politiche stressava molto la sua identità, in quel caso di Reborn Christian, di cristiano rinato. Quindi una conferma ulteriore, se vogliamo, di come la lingua e il linguaggio religioso, la terminologia religiosa e l'identificazione religiosa siano importanti per la definizione di un leader negli Stati Uniti, molto più, ripeto, di quanto non lo possa essere per definire un qualunque leader europeo.
Gianluca Pastori, che ringraziamo, è professore associato nella Facoltà di Scienze Politiche e Sociali della Cattolica di Milano. La politica estera americana nel mondo multipolare, a cura di Cristina Bone. Gianluca Pastori, il suo ultimo lavoro, gli Stati Uniti, come dire, una relazione solida, solidissima, e nello stesso tempo anche, come capita, le relazioni più solide che può vivere, e sicuramente quanto accade adesso, un periodo che insieme è di confusione, di rabbia, di preoccupazione, ma naturalmente staremo a vedere gli sviluppi. Di certo direi che ci sono alcuni fattori. Dobbiamo abituarci all'idea di trattare in maniera sistematica con gli Stati Uniti, dimenticando, e io aggiungo, forse era l'ora, un rapporto di sudditanza basato anche sull'idea che comunque alla fine gli Stati Uniti provvederanno. Ecco, forse il lascito di questi primi due mesi della Trump administration è quello, forse è ora di rimboccarsi le maniche, pensare ad un'Europa, e dunque all'Italia, in questo caso all'interno di un contesto europeo, che sappia esprimere le proprie posizioni. Basta, finito qui il mio microcomizio e vi saluto, ringrazio come sempre Alessandro Schirano, che realizza come questa trasmissione, Anna Riva in regia, vi lascio soprattutto agli aggiornamenti di GR24. A presto.